Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo del nostro programma vi ricordo che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove peraltro potete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Augusta in provincia di Siracusa, dove abbiamo in linea Alberto Mattei, presidente dell'Associazione Radioamatori Marinai Italiani, un'associazione non soltanto con scopi hobbistici, visto che i proventi delle quote associative vengono devolute all'Istituto Andrea Doria, ente che si occupa dei bambini orfani di marinai. Allora, buonasera dottor Mattei e benvenuto in trasmissione.
Grazie, buonasera a lei e a tutti i vostri radioascoltatori.
Allora, lei è sottufficiale di Marina, oggi in pensione, e nel 2001 ha fondato questa associazione. Ci vuole illustrare i suoi scopi?
Sì, allora, intanto l'associazione di cui ne parliamo è l'Associazione Radioamatori Marinai Italiani. È un'associazione che è nata, ormai ha compiuto i suoi più di 20 anni, nel 2000 praticamente ho avuto questa idea di creare questa associazione, dove racchiude praticamente tutti i radioamatori che fanno parte della Marina Militare soprattutto e della Marina Mercantile, e inoltre possono fare parte anche altre forze armate, insomma, della polizia, carabinieri. L'importante è che siano di mare, ecco. Questa era l'idea iniziale e quella che fino a tuttora, insomma, porta avanti l'associazione.
È un'associazione molto interessante perché poi alla fine raccoglie un elevato numero di persone, di soci.
No, siamo molto di più, siamo 1600 circa, ecco. Lei vede solamente una prima parte, ma ci sono anche gli altri. Se scorre di più sul nostro sito web ufficiale, siamo circa 1600 quelli che hanno aderito. Consideri che un centinaio di questi sono dei nominativi particolari che hanno avuto l'assegnazione del numero di iscrizione, però diciamo 1500 iscritti ci sono.
Ecco, quindi sono 1600 iscritti chiaramente in tutta Italia, abbiamo detto, appartenenti a più forze, no? Sia la Marina Mercantile sia la Marina Italiana, più a tutte le altre forze di mare, insomma, in sostanza.
Sì, ci sono molti iscritti, diciamo un buon 60-70% sono della Marina Militare, poi il restante sono della Marina Mercantile, della Polizia di Mare, della Guardia di Finanza di Mare, Carabinieri di mare, sempre sull'ordine del naviglio. Alcuni sono del personale civile, però militare, che presto servizio presso l'azienda difesa.
Diciamo che chiaramente la collaborazione con l'Associazione Radioamatori Italiani è molto stretta, immagino.
Sì, noi siamo affiliati all'Associazione Radioamatori Italiani dal 2006, quando ho chiesto personalmente di far parte della prima associazione rinomata italiana, quella che tuttora rappresenta l'ITU a livello internazionale.
ITU, parliamo di International Telecommunication Union.
Sì.
ecco, conosciamo molto bene, ne abbiamo parlato spesso dell'impegno dei radioamatori nel settore della protezione civile, nell'attivare ponti radio in caso di terremoti e disastri naturali, oppure quando hanno raccolto segnali di soccorso SOS provenienti sia da navi che da aerei in difficoltà. La situazione in mare è ben diversa, visto che si fa oramai ampio uso di comunicazioni e navigazione satellitare. Lei in mare si è mai trovato in una situazione di emergenza dove la radio tradizionale le è tornata utile?
Diciamo a livello radiantistico pochissimo, ovvero facciamo molto ascolto su quello che riusciamo a captare, qualche chiesa di emergenza di qualche barca, diciamo barca a vela che magari ha problemi, anche se a livello mondiale ci sono altre associazioni, qualcuna americana abbastanza grossa, che fanno ascolto, radioascolto su bacini del Pacifico e dell'Atlantico. Mediterraneo ben poco, anche se c'è un'associazione tedesca similare alla nostra che fa questo, ma solo a livello di marina mercantile. Qui in Italia no, c'è stato un progetto iniziale con la capitania di porto, ma era solo un progetto così rimasto ancora, diciamo, embrionale, no? E speriamo in futuro di poterlo portare avanti, e questo prevedeva appunto la collaborazione con la capitania di porto di radioamatori dell'associazione radioamatori marini italiani, facendo ascolto su queste bande di frequenza HF, specialmente per la parte vicina alla costa e non quella distante. Però insomma era un qualcosa di un progetto iniziale che poi è andato a finire.
Vabbè, io dicevo, ho fatto la domanda perché sappiamo, insomma, non spesso quando sono intervenuti i radioamatori in casi di calamità naturale, per terremoti soprattutto, quando sono andati giù i ponti radio, è stata provvidenziale l'opera, l'intervento del radioamatore. Immaginavo qualcosa di simile anche per quanto riguarda la vostra associazione che lavora in mare, no?
Sì, no, ma il rapporto, diciamo, con la radio, con l'imbarcazione è diverso da quelli a terra, perché a terra c'è un blackout, non funziona nulla, e allora si appoggiano a determinati radioamatori che hanno supplementi di tecnologie un pochino più avanzate e riescono a operare anche senza corrente elettrica e portare i primi soccorsi anche via comunicazione. No, a livello naviglio no, essendo a bordo abbiamo un carico di batterie a bordo delle navi, perciò si riesce a fare ascolto o a chiamare SOS o quello che sia, insomma, da bordo delle navi più tranquillamente, più facilmente. Come associazione non abbiamo una parte di come se fosse una specie di protezione civile, insomma, per la salvaguardia delle vite umane in mare, però per la maggior parte delle volte collaboriamo su questo.
Ecco, per lei che appartiene alla Marina, mi lasci sottolineare come sia stato encomiabile il lavoro della Marina per il salvaggio degli emigrati che arrivavano da fuori, no, su questi benedetti barconi. Diciamo, il codice etico è stato letteralmente impeccabile.
Allora, devo dire la verità, io non ho avuto la fortuna, e glielo dico la fortuna tra virgolette, anche se è un pochino, insomma, particolare questo discorso, di essere in prima persona, insomma, di vedere in prima persona i cosiddetti immigrati che venivano salvati dai colleghi e dalle nostre imbarcazioni. Io ho lavorato prettamente dalle aree operative, però dalle sale operative a terra. Ecco, coordinavamo da terra tutti questi soccorsi che purtroppo qui nel canale di Sicilia, io sono in Sicilia ad Augusta, base della Marina qui ad Augusta, si coordinavano molte operazioni nel canale di Sicilia e soprattutto, insomma, nella zona più a sud di Lampedusa.
Bene, in collegamento telefonico da Augusta, in provincia di Siracusa, Alberto Mattei, presidente dell'Associazione Radioamatori Marinai d'Italia. Una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ben Benissimo, io a questo punto avevo una domanda molto tecnica da fare, sì. Cioè, riguardo, no, a me intriga moltissimo, perché credo che praticamente io abbia, mi sia cominciato a interessare alla passione delle radio, quelle che andavano su onde corte. Ho avuto la fortuna di lavorare per numerose radio che andavano su onde corte e quindi mi sono sempre di famiglia interessato all'ascolto della radio e delle onde corte, quindi mi intriga sapere che cosa si ascolta quando si è in mare aperto, quando non ci sono i disturbi delle città, dei neon, delle industrie, quando la propagazione è ai massimi livelli, no?
Beh, devo dire la verità, a bordo il tempo effettivamente non è che ce ne sia tanto, specialmente sulle navi militari, parlo così in prima persona, perché io lavoravo in plancia, in plancia comando, e quando avevo, diciamo, un po' di tempo libero, allora scendevo giù in sala radio assieme con i colleghi radiotelegrafisti, allora ogni tanto mi mettevo sulle cuffie per cercare di ascoltare sulle nostre bande HF qualche amico. La propagazione, quando aiuta, sì, si ascolta tantissimo, soprattutto i connazionali, insomma, uno cerca di ascoltare sempre qualche amico che delle vicinanze da dove tu provieni, però abbastanza frequente sono anche i collegamenti a lunga distanza.
Ecco, oramai, diciamo, la sala radio di una nave che cosa di base deve comprendere, visto che oramai sono già alcuni anni che la figura del marconista è scomparsa, no? Non c'è più il marconista a bordo.
Io sono arrivato in marina nell'80, quando ancora il radiografista era in piena forma, insomma, si faceva attività radio, si facevano gli ascolti sulle frequenze previste, sulle 500 kHz, no? Frequenze di emergenza, si ascoltavano le stazioni costiere che mandavano i messaggi del Coastal, del Meteomar, insomma, tante altre cose. Poi pian piano ho visto l'evoluzione, anche quello che è venuto, insomma, in radio e anche nella parte che mi competeva su in plancia, ed è tutto cambiato. Adesso le tecnologie sono totalmente avanti, la radio non c'è più come uno se la ricorda, adesso si parla di satelliti, comunicazioni satellitari, comunicazioni.
Diciamo, essere su una nave oramai è più come essere su un aereo.
Ma più o meno così è. L'avanguardia anche delle prossime nuove navi è come se uno pilotasse non più col timone, ma con le cloche un aereo.
Ecco, dottor Mattei, che obiettivo si propone l'Associazione Radioamatori Marinai Italiani per divulgare ancora di più la passione della radio?
Ma guardi, a livello radiantistico, io parlo sempre così, a livello radiantistico, io li chiamo i radioamatori di marina, perché chi nasce, chi arriva in marina per la prima volta, poi si innamora del mare e della vita di bordo, e alla fine, insomma, ce l'hai dentro il sangue e ti scorre proprio nelle vene il mare e soprattutto la storia. Noi da un paio d'anni a questa parte stiamo riproponendo moltissimo le battaglie navali della Regia Marina e tutte le gloriose attività che ha fatto la Regia Marina nella Seconda Guerra Mondiale. Stiamo facendo delle attività molto belle e stanno veramente apprezzate moltissimi da molti radioamatori italiani e esteri, e questo ci inorgoglisce tantissimo, perché effettivamente portando anche la storia nell'attività radiantistica è una cosa che apprezzo, cioè ho sempre sognato di farlo, e è un sogno che si sta avverando su questo.
Dottor Mattei, lei da vecchio lupo di mare, come tutti i marinai, ha sempre qualche racconto, no, da ricordare. Vuole un attimo brevemente riassumerci quali rotte ha fatto nella sua carriera di sottufficiale in marina?
Come dicevo, ho iniziato nell'80 da allievo, la mia categoria era segnalatore, è una vecchia categoria praticamente che allora si trasmetteva con le banderuole, no? Le bandierine di bordo. Io iniziai imbarcato sul cacciatorpediniere Artito, una serie di navi a seguire, tra cui anche l'Amerigo Vespucci, nave scuola. Per un anno sono stato imbarcato, ho fatto c'è un aneddoto piccolissimo ma breve, io lo dico perché, insomma, è molto molto toccante, perché il Vespucci ha perso due ancore, la prima molto lontana, insomma, in uno dei primi periodi, e la seconda è stata purtroppo nel mio periodo nell'83 a Dover, quando una tempesta ci prese prese in pieno e non riuscivamo ad andare avanti nel canale La Manica, e lì il comandante, si chiamava Sicurezza, decise di andare sotto le coste di Dover per dare fondo sarebbe con l'ancora, no? All'ancoraggio, mettendo le macchine leggermente avanti per contrastare insomma il vento e la corrente contraria. Purtroppo talmente è stata forte la corrente che le catene si ruppero, ed è una cosa strana perché i maniglioni delle catene di un'ancora del Vespucci sono abbastanza grossi, e si è fuso praticamente, si è rotto il maniglione e poi siamo stati sbalzati praticamente con nave che non manovrava nel canale della Manica per 3 giorni e 3 notti. Insomma, noi come veliero eravamo lì in balia delle onde. Quello è stato un momento un po' di tensione, però molto molto toccante, insomma, è passato. E poi oltre al Vespucci ho avuto altre navi per 20 anni, insomma, ho navigato tra Vespucci, sono sceso poi ad Augusta sulle corvette che facevano vigilanza pesca, sul Grosso, Visintini, poi sono ritornato alla Spezia a prendere altre nuove corvette di nuova costruzione che adesso non esistono più, perché per dire nell'88 andai a prendere in consegna una corvette, si chiamava Danaide, adesso è stata venduta al Bangladesh perché non c'è più questa nave. Poi ho fatto la squadriglia delle corvette sempre qui, e il comando forze di pattugliamento, e infine ho coronato insomma l'apice del mio sogno nel comando in capo della squadra navale a Roma, nella sala operativa, e poi ho terminato insomma la mia carriera qui ad Augusta e nell'arsenale della Marina.
Ecco, visto che diciamo il tempo a nostra disposizione non è proprio così tanto, vuole ricordare di nuovo ai nostri ascoltatori l'indirizzo del vostro sito web per chi volesse raccogliere maggiori informazioni sull'Associazione Radioamatori Marinai d'Italia?
Sì, è semplice, www.assoradiomarinai.it.
Allora, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione e spero di averli prima, quanto prima, nostro ospite.
Grazie a voi, buona serata.
Fin qui Alberto Mattei, presidente dell'Associazione Radioamatori Marinai d'Italia, in collegamento da Augusta, in provincia di Siracusa.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La digitalizzazione al servizio di cittadini e imprese, per semplificare i loro rapporti con la pubblica amministrazione e contribuire al rilancio economico del paese dopo la crisi generata dalla pandemia. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, si conclude l'iter del decreto Semplificazione e Innovazione Digitale, che rappresenta la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione digitale. Abbiamo ora un insieme di norme che ci permette di accelerare lo sviluppo, migliorando la qualità della vita dei cittadini e agevolando il lavoro delle imprese, sottolinea la ministra dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione Paola Pisano. Con questo provvedimento dimostriamo all'Europa che ci stiamo già muovendo nella direzione indicata dal Recovery Fund. Entro il 28 febbraio 2021 le amministrazioni sono tenute ad avviare i loro processi di trasformazione digitale. I servizi pubblici dovranno diventare quindi fruibili attraverso lo smartphone, lo strumento più usato dagli italiani per comunicare a distanza. Fissando questa scadenza è stata prevista flessibilità per i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per tenere conto delle difficoltà legate all'emergenza Covid-19. Tutte le novità del provvedimento, il testo della legge 11 settembre 2020, N120 Gazzetta Ufficiale. Le norme in tema di digitalizzazione e innovazione sono inserite negli articoli dal 23 bis al 37 bis. Vogliamo mobilitare una fetta importante di risorse previste nel Piano Nazionale di Rilancio per la spesa digitale, almeno il 20%, e la spesa verde, il 37%. Soprattutto in materia di digitalizzazione vogliamo lavorare a standard europei riconosciuti a livello globale che ci consentano di affermare l'autonomia strategica dell'Europa rispetto ai grandi competitori internazionali. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio all'ICAP Digital Summit. L'Europa parte in ritardo, penso al 5G, deve operare un cambio di passo, un livello adeguato di investimenti pubblici e privati che solo l'UE nel suo complesso può garantire, ha aggiunto il ministro. L'applicazione Immuni raggiunge quasi 8 milioni di download, con un balzo di oltre 1 milione in meno di una settimana. Questo secondo i dati pubblicati sul sito ufficiale dell'applicazione, aggiornati all'8 ottobre, giusto il 10% invece, ovvero sotto le 8.000 le notifiche di esposizione al rischio inviate e 445 gli utenti che hanno inserito i loro codici di positività, permettendo così di avvisare le persone entrate in contatto con loro. In quasi una settimana, dal 2 ottobre, i download hanno fatto un balzo di oltre 1 milione. Evidente il timore per il crescere dei contagi, su cui ha influito la campagna di sensibilizzazione dei media e del governo. Indubbiamente oggi c'è una grandissima opportunità perché il digitale è al centro del rilancio, è una priorità accertata, quindi c'è grande consenso. Lo ha sottolineato il CEO di Microsoft Italia Silvia Candiani, intervenendo alla tavola rotonda, Direzione Italia, un piano per il digitale. Nel corso delle ICAPRI Digital Summit 2020 minuti reinventerai il futuro o sarai il futuro a reinventarti. Abbiamo visto tutti su nostra pelle quando sia importante e adesso bisogna mettere le mani su come costruire la competitività dell'azienda e dell'amministrazione pubblica grazie al digitale, ha detto Candiani, indicando tre linee guida, a partire dall'aiuto alle aziende private per accelerare gli investimenti. Su questo, ha puntualizzato, evidenziando che meccanismi come il 4.0 funzionano e possono essere ancor più messi a punto. Però è un meccanismo sano perché spinge le aziende a investire. Oggi ci stiamo concentrando molto sul contare i KM di fibra, ma ci sarebbe molto e tanto da fare su a che cosa serviranno. Una grande spinta alla rivoluzione digitale deve arrivare dal mondo degli studi, dell'istruzione, della riconversione e dell'occupazione. L'evoluzione deve essere accompagnata anche da un piano di formazione preciso e specifico, che non può prescindere dall'istruzione e formazione dell'attuale forza lavoro. Lo ha detto il CEO di Fastweb Alberto Calcagno, intervenendo alla stessa tavola rotonda. Da quel punto di vista è un cambiamento che parte da una rivoluzione culturale, ha aggiunto. La giustizia francese ha confermato la decisione dell'Autorità per la concorrenza di Parigi di imporre a Google di negoziare con la stampa francese sulla questione del copyright. È quanto annunciato dalla presidente dell'Autorità di Parigi, Isabelle De Silva. La Corte d'Appello di Parigi conferma la decisione, ha spiegato, aggiungendo che i giudici hanno dunque ordinato al colosso americano del web un negoziato in buona fede sui diritti connessi con gli editori. L'industria dei media europei accoglie con favore la sentenza, lo dice in una nota News Europe Media, organizzazione che rappresenta l'industria dei media europei. Siamo soddisfatti di vedere che Google non è al di sopra della legge e che dovrà impegnarsi per proporre agli editori dei compensi, a cui ha detto Wout van Wijk, direttore esecutivo di News Media Europe. Speriamo che la sentenza crei un precedente sul fatto che il diritto d'autore è uno strumento di negoziazione onesto e applicabile per riequilibrare i rapporti tra i produttori di contenuti giornalistici e i distributori online.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.